6 di sera magazine.
Buonasera e buona domenica da Angelica Arbasini. Oggi ci occupiamo della 36esima edizione di Castellinaria, il Festival del Cinema Giovane di Bellinzona. Festival che è iniziato ieri e proseguirà fino al 25 novembre tra il mercato coperto di Giubiasco, il Cinema Forum di Bellinzona e nelle sale decentrate. Consolidamento è la parola d'ordine di questa edizione di Castellinaria, che sviluppa, intreccia quest'anno una serie di iniziative legate alla produzione e alla distribuzione di film per la gioventù in Svizzera e in Europa. I concorsi Kids, Young e Castelli in Corto restano l'asse portante attorno alla quale si costruisce la proposta di Castellinaria, un riflettore sui temi che coinvolgono giovani e giovanissimi. Ulteriore sviluppo anche per l'attenzione alle tematiche ecologiche e ambientali con il progetto Young is Green, che punta a coinvolgere più attivamente i giovani e le scuole. Fra gli ospiti della 36esima edizione di Castellinaria, Claudio Bisio sarà al Festival giovedì 23 novembre per presentare il suo primo film da regista. Si intitola L'ultima volta che siamo stati bambini. Il collega Alessandro Bertoglio lo ha incontrato per noi, sentiremo tra poco. Prima però il direttore artistico di Castellinaria, Giancarlo Zappoli, ha raccontato la giornata inaugurale di ieri alla collega Roberta Nicolò del Centro Competenza Cinema e Letteratura.
Giornata inaugurale di sabato ha visto presentazione in preserale, che ormai è un'abitudine consolidata da diversi anni, del Profeta, film d'animazione, film che possono vedere anche i più giovani, ma che parla, penso, a un bel po' di adulti, perché ricorre il centenario dalla pubblicazione del Profeta di Khalil Gibran, e il fatto che sia un'occasione di questo genere a proporsi fa sì che in un film d'animazione dove sei delle poesie del libro vengono animate da 6 animatori diversi, c'è un lavoro di testo, ma c'è anche un lavoro di testo visivo con delle estetiche completamente diverse. E poi abbiamo aperto con I peggiori giorni, Massimiliano Bruno, regista e attore, insieme a Edoardo Leo, con 4 storie dei nuovi mostri. C'è speranza anche in questo film, però c'è anche una commedia acida che ci mostra alcuni egoismi, alcuni pregiudizi in maniera divertente, ma che fa pensare. Giornata di oggi vede al centro la serata con il film di Giorgio Diritti, Lubo, che tratta un tema che ha riguardato la Confederazione Elvetica nel passaggio fra gli anni 30 e gli anni 40, un tema importante che ci sembrava giusto mostrare, anche perché una parte del film è girata a Bellinzona.
Mi dà 3 parole che secondo lei ben possono rappresentare questa edizione, me le spiega?
Famiglia, storie vere, perché buona parte del concorso che riserviamo alle superiori sono legati a storie, vicende realmente accadute che poi diventano cinema di finzione, e il mondo femminile, che è presente in tutte le selezioni, che ha appunto il suo vertice nel film della Fontrotta, ma anche un film come Prima Donna, che presentiamo nel concorso Grandi, che presentiamo in preserale, che è la storia di Franca Viola, che in Italia fu la ragazza che si ribellò all'essere stata rapita, violentata, e poi la legge consentiva che il violentatore, se sposava la ragazza, non subisse nulla sul piano penale. Lei lo portò invece in processo e un bel po' di anni dopo, purtroppo, però, quella legge fu cambiata.
E come anticipato, ospite della 36esima edizione di Castellinaria, Claudio Bisio, giovedì 23 novembre al mercato coperto di Giubiasco con il suo primo film da regista. Si intitola L'ultima volta che siamo stati bambini. Roma, estate 1943, Wanda, Italo, Cosimo hanno 10 anni e, nonostante la Seconda Guerra Mondiale sia in corso, conoscono ancora il piacere del gioco che condividono con l'amico Riccardo, che è ebreo. Un giorno, per ordine del governo, gli ebrei romani vengono deportati, incluso Riccardo e la sua famiglia. Quando gli amici scoprono la sua scomparsa, vengono a sapere che gli ebrei sono stati portati in Germania, decidono di andare a liberarlo, seguendo a piedi i binari della ferrovia. Il film L'ultima volta che siamo stati bambini si ispira all'omonimo romanzo di Fabio Bartolomei, come ha confermato il regista Claudio Bisio al collega Alessandro Bertoglio, che lo ha incontrato per noi.
Esattamente, che si chiama L'ultima volta che siamo stati bambini, come il film. L'ho letto appena uscito nel fine 2018. Mi ha fulminato per il racconto, per la storia, anche per il tono che usa dentro una situazione tragica, la Seconda Guerra Mondiale, con la Shoah, tutto quello che ne consegue, una scrittura leggera, da commedia. Io leggendo il libro mi veniva da sorridere, perché i protagonisti sono dei bambini che dicono sciocchezze, che fanno sciocchezze, come tutti i bambini, e però dentro una storia con la S maiuscola. Questa è una storia inventata ovviamente di fiction, quindi mi ha colpito. Abbiamo preso l'opzione del libro con mia moglie, abbiamo una piccola società di produzione, la Solea, poi abbiamo avuto altri soci e pian pianino, come una valanga da un sassolino, non ci credevamo quasi neanche noi alla fine, e poi è diventato un progetto vero che si è realizzato. Ci abbiamo messo appunto quasi 5 anni, perché dall'inizio 2019 a novembre, ottobre, quando è uscito 2023, sono più di 4 anni. Non dovevo neanche fare da subito la regia, ripeto, ho preso l'opzione del libro per realizzarlo come produttore, e poi i miei soci mi hanno convinto, mi hanno suggerito, proposto di fare la regia, io ho accettato.
Magari ci si immagina che dopo 40 anni passati dall'altro lato della macchina da presa, diventare regista sia una bazzecola, ma non è così.
No, direi di no. Ci sono state cose particolarmente facili, dal mio punto di vista. Per esempio il periodo dello shooting, cioè quando abbiamo girato il film, 7 settimane e mezzo, è stato piacevolissimo, è quello che conoscevo di più, no? Il set, diciamo. E visto dall'altra parte, però ne ho visti tanti registi, e ho cercato di prendere anche nel modus operandi, come affrontare il set, da quelli che mi sono piaciuti di più, quelli virtuosi. Io divido, senza fare nessun nome, ma insomma, i registi di quelli che ho conosciuto in 2 categorie, quelli che stanno bloccati al monitor con le cuffie, non li vedi, a volte quando sei in esterno dietro una cappa, sai, di nera per vedere meglio nel monitor, perché oggi ci sono i monitor, no? Guardi tutto lì. Io, da lì si capisce anche la mia età, ho iniziato a fare l'attore quando non c'erano ancora i monitor, c'era ancora la pellicola, io ero andato con Francesco Rosi, con Dino Risi, e questi non esistevano neanche i monitor, allora non c'erano neanche, per cui erano costretti a stare sul set a vedere nella loop della macchina da presa o dal vivo proprio le scene. Mi ricordo Francesco Rosi, nonostante l'età che avesse, ha fatto La Tregua, tra l'altro un altro film sulla Seconda Guerra Mondiale, il post Shoah, cioè il ritorno di Primo Levi in Italia, e lui, scene complicate con tante comparse, treni eccetera, era sempre davanti a non solo agli attori ma anche alle comparse, a muoverle. Questi sono quelli virtuosi, quelli che stanno chiusi lì un po' meno, quindi ho preso da questi virtuosi. Quindi dicevo, il set è stato divertente e anche facile. Poi i miei attori, non tutti, ma i protagonisti veri sono dei bambini, quindi lì giocavamo, scherzavamo, è stato bello, piacevole. La cosa un po' più lunga, faticosa e per certi versi un po' inaspettata è stata la pre e la post. La pre, a parte i casting, ci ho messo 8 mesi a trovare i bambini giusti, bambini attori, non sono bambini e basta, sono bambini attori. E le location, i collaboratori, trovare la squadra. C'è stata una fase che sembrava, presente i Blues Brothers, quando sì, devi fare la band, no? The band, a trovare il direttore di fotografia, la segretaria di edizione, la scenografa, il costumista, i musicisti. Quello è stato anche divertente. Ha preso tanto tempo, perché anche questo, poi non dimentichiamo, dico 4 anni e mezzo è vero, ma in mezzo sono stati 2 anni di pandemia che ci hanno rallentato tutto quanto. Poi ho fatto anche dell'altro, non è che ho fatto solo questo. E poi la cosa quasi ancora più faticosa e lunga è stata la post, cioè non finiva mai. Devo dire, il montaggio relativamente piacevole, anche veloce, con Luciana Pandolfelli, altra grande amica e professionista, e poi però non finiva mai, i rumoristi, l'edizione, il mix audio, le cose, le musiche appiccica, guardi cose, i titoli di coda, quelle robe lì, vabbè, ce l'abbiamo fatta, adesso il film c'è.
Di solito quando ci si appassiona così tanto a un progetto, in fase di post-produzione, dover tagliare dei pezzetti è una cosa che fa male.
Tantissimo. Non voglio fare l'elenco di scene tagliate, ma insomma ce n'ho un po' di ricordi belli. Però ecco, su quello mi faccio abbastanza i complimenti, ma soprattutto me li farebbe se ci fosse qui la montatrice, me li ha fatti, perché lei ha lavorato con tantissimi, ha iniziato con gli autori, cinema d'autore tanti anni fa, poi ha lavorato, si è specializzata in commedie, da Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Fausto Brizzi, eccetera. E in generale tutti, così mi ha detto, non faccio nomi, ma insomma un po' l'ho già fatti, sono appunto, quando c'è da tagliare una scena, è lei quella che propone di tagliare, loro soffrono. Devo dire che con me dice che è stato più facile del previsto, anzi una volta mi ricordo si stupì tantissimo quando io, c'era già, sai, si fanno i premontaggi, no? Anche il nostro premontaggio durava due o più di due ore, alla fine dura 100 minuti, quindi un'ora e 40, quindi abbiamo tagliato un bel 20 minuti, ma è giusto, di ritmo, di cose, di scene importanti, grosse, no, tranne una che, a cui ero molto legato, era bellissima, anche, c'era anche nel libro, avevo anche un titolo nella sceneggiatura, questa scena si chiamava Il cortile più grande del mondo, perché questi bambini, non abbiamo ancora raccontato la storia, comunque è un viaggio, on the road, si vede già dal manifesto, no? Ricorda che più Stand by Me che...
On the railway.
On the railway, bravo, on the railway. E i bambini, sono quattro bambini che giocano nell'Italia del 43, uno di questi quattro, un ebreo, scompare perché lo portano via i nazisti, ma loro non lo sanno, sanno che è andato, che l'hanno portato su un treno via a nord, chiedono, quindi capiscono che se seguono quel binario arriveranno dal loro amichetto e vanno a piedi, scappano di casa per andare a salvarlo. Quindi questa è la storia del film. Uno è poverello, uno è un balilla, uno è un'orfanella, la bimba vive in un orfanotrofio. Quindi nell'inizio del film, primo atto diciamo che si svolge a Roma, dove prima perché partano per il viaggio, ci sono le scene in un cortile abbastanza angusto, chiamiamo tra il ghetto e Trastevere, quella zona lì di Roma. E a un certo punto invece quando viaggiano, loro sono bambini di 9 anni, in quell'epoca con la guerra, certo. Poi non è che viaggiassero, niente. Quindi quando scappano di casa, poi a un certo punto salgono su un treno, fanno un pezzo di viaggio, poi scendono di notte, passano, perché il viaggio dura parecchi giorni, 3 giorni, alla fine della prima mattina vedono questi prati e cominciano a fare capriole, quasi si dimenticano della guerra, non dico anche dell'amichetto, ma forse anche sì in quel momento, comunque delle cose brutte che e poi si buttano sul prato e uno dice, questo è il cortile più grande del mondo. Ecco, l'ho tagliata quella scena. Non c'è.
Dicevi prima, parlando del libro, che ha un tono dolce, che è molto particolare nel raccontare la storia di questi bambini, come avete fatto a spiegargli, a fargli capire che stavano comunque facendo un film in cui si parlava di olocausto, si parlava di guerra, noi non l'abbiamo vissuta, figurarsi loro.
Ah, sai che non ho voluto fare lezioni di storia, non sarei neanche stato in grado probabilmente di farle più di tanto, ma non volevo fare, io volevo da loro una spontaneità, una verità e anche una modernità, un essere, cioè mi piace che questo film riesca a parlare ai ragazzi, ai bambini di oggi, anche agli adulti, quindi ho cercato la loro verità quando giocavano, facevano le cose, con qualche difficoltà, perché per esempio a un certo punto come mascotte, non diciamo, vabbè, lo diciamo anche, hanno fame, cercano, rubano una gallina, cercano di mangiare, però per mangiarla devono ucciderla, non riescono, non vi dico i modi che cercano, per cui cercano di ucciderla, non ce la fanno, e decido di portarla come mascotte per il resto del viaggio. La difficoltà più grossa è stata ai bambini di oggi far tenere una gallina in mano, mi becca, mi pizzica, mi graffia, come, dai, mi morde una gallina. Ma...
È un film che viaggia tra il dramma e la commedia, però non c'è ideologia, è un modo per fare riflettere con intelligenza.
Sì, 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 è una storia di amicizia, la prima frase del film, che c'è una piccola voce off, lieve di uno dei bambini che racconta, è la prima frase, quindi anche della sceneggiatura, è l'amicizia più grande del mondo iniziò sotto le bombe. E parla, a parte le bombe, ma parla dell'amicizia più grande del mondo. Per loro è stata, a quell'età ci sono quelle amicizie che poi ti segnano, a loro in particolare con questo amichetto che possiamo dire che il bambino ebreo non è che riescano a salvarlo. Da quel rastrellamento che è successo veramente il 16 ottobre del 43, quindi qualche settimana fa è stato l'80° anniversario di quel tragico evento, quella mattina furono portati via più di 1000 ebrei, tra cui 281 bambini, tornarono 18 adulti, 0 bambini, tornarono vivi.
È un caso, ma sia tu che Paola Cortellesi avete debuttato nello stesso anno alla regia con 2 film ambientati più o meno nello stesso periodo e tutti e 2 film con un buon consenso di pubblico.
Guarda, l'ho visto anch'io qualche giorno fa, quello di Paola, molto bello, e l'ho salutata, ma non ho avuto tempo, c'era anche altra gente, ma voglio poi chiacchierare con lei. perché lei non è ancora riuscito a vedere il mio, ma l'ha visto Riccardo Milano, suo marito, che ha detto voglio vederlo con la bimba, perché tra l'altro è un film che possono assolutamente vederlo anche i bambini.
E anche le scuole.
Sì, la scuola assolutamente. Guarda, la prima visione l'abbiamo fatta al Festival di Gifoni a luglio, è aperto il Festival di Gifoni, dove c'erano ragazzi dai 5 anni ai 18 anni, quindi e tutti... ognuno lo recepisce in modo certo. diverso. Prima mi chiedevi i nostri bambini cosa sapessero della seconda guerra mondiale, della Shoah, non lo so, qualcosa sapevano in realtà, perché i genitori certo. li hanno preparati. Però tornando a Cortellesi, l'ho visto proprio l'altro giorno e pensavo hanno tante cose in comune, addirittura potrebbe essere quasi un dittico questa cosa qua, perché il mio nel 43 e il suo nel 46, tutti e due iniziano in bianco, no, il suo è tutto in bianco e nero, inizia in formato 4/3, poi si allarga, il mio, anche il mio inizia in bianco e nero, il suo tiene il bianco e nero per tutto il film e poi si allarga dopo un po' il formato, il mio il bianco e nero lo dura, e poi il suo chiude con l'istituto luce, immagini del luce, il mio inizia con le immagini del luce, quindi potrebbe essere veramente inizia il luce con i bombardamenti a Roma nel luglio del 43, il mio film, e poi finisce, passa col suo e chiude ancora col luce nel giugno del 46. Non so se la domanda era perché, non so dirti perché.
È un caso.
Non ci siamo
è
scambiati.
È importante, è bello anche quello, no?
Esatto.
Due amici che fanno due progetti diversi.
Due amici, anche due attori. Io sicuramente comico, lei anche, voglio dire, cioè magari non solo né io né lei siamo solo comici, ma è curioso, è molto curioso.
Claudio Biso si ricorda le emozioni della prima volta su un palco?
La prima volta su un palco? No, beh, fu... quando io ho frequentato la scuola del Piccolo Teatro a Milano e fu lì un saggio, di uno dei saggi che ho fatto di fine anno, forse addirittura il primo saggio, che non era neanche della fine, era un triennio è stato, ma prima ancora non fu il saggio del terzo anno ma del secondo, facemmo Rocky Horror Show, dove quindi sto parlando, si chiamava Sala Azzurra, adesso non c'è più, in Corso Magenta a Milano, e quindi fu la prima volta che salì su un palco. E contestualmente, di nascosto dagli insegnanti del Piccolo, la notte, non la sera, proprio dico la notte perché la notte vera, andavo, la mia doppia vita, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, andavo al Derby, non c'era ancora lo Zelig, c'era il Derby allora a Milano, locale di cabaret, e quindi avevo questa doppia vita. La mattina facevo scherma, mimo, danza, recitazione, Pirandello, Brecht, Shakespeare, Sofocle, bla bla.
Le cose serie.
Eccetera, cose serie. E Rocky Horror, però sono riuscito a infilarci Rocky Horror anche dentro quell'istituzione. E la sera, la notte, con Antonio Catania, abbiamo iniziato come duo comico al Derby, di nascosto, perché se mi avessero scoperto sarei stato espulso dalla scuola, quindi adesso a distanza di anni, ciao ciao.
L'ultima domanda, qual è la prossima sfida di Claudio Bisio?
Beh, intanto mi piacerebbe, vabbè, adesso la cosa imminente è andare avanti. Tu sai che Zelig, parlo di Zelig, io l'ho fatto per 15 anni ininterrottamente, dal 97 al 2012, poi ho preso un respiro, che poi c'era il cinema, poi c'erano altre cose, c'erano anche i figli, insomma, la vita che è. E poi è passato un decennio praticamente, l'anno scorso, nel 22, mi era tornata la voglia, anche perché forse, non è che mi fosse passata la voglia, secondo me un po' anche sì, cioè forse... un overdose, cioè l'ultima edizione del 2012 facevamo 15 puntate a 3 ore l'una, quindi tanta roba, e adesso mi era tornata la voglia, ma soprattutto ho visto anche, a volte ci sono dei cicli, no, nei comici nostrani, forse anche non solo nostrani, ma sicuramente parlo dei nostri che conosco meglio, e forse c'era stato a un certo punto un po' di stanca, un po' di una generazione che aveva chiuso un capitolo, come avevo citato prima il Derby, anche lì poi c'era chiuso, cioè ci sono dei capitoli che si chiudono. Allora mi sembrava che si fosse chiuso un capitolo con la nostra vecchia generazione, i nomi, vabbè, da Checco Zalone, ma anche a chiusa come, infatti poi lui si è messo a fare il cinema, anche io fare dell'altro, ma parlo di comicità dal vivo, cioè Zelig sostanzialmente, stand up. E adesso invece ho visto nascere, infatti abbiamo tanti ragazzi giovani che, per esempio c'è un ragazzo che debutterà con noi, che è nato nel 2003. Cioè nel 2003 io facevo Zelig già da 10 anni, da 8 anni. E quindi mi è tornata la voglia di stare accanto a loro, che mi trovo ancora bene. E quindi la cosa più immediata è questa, però se tu parli di sfida, però è una sfida lo stesso, perché
certo.
No, rifare una cosa, ritornare...
Non so, regista teatro.
No, sai che non l'ho mai fatto, me lo sta chiedendo qualcuno, ma... No, invece mi piace tornare poi a fare, perché un po' di... Insomma, fare l'attore sia al cinema che al teatro. Teatro farò da gennaio ad aprile sarò in giro per l'Italia con uno spettacolo da Francesco Piccolo, La mia vita raccontata male.
Sì, sì, che abbiamo visto a Chiasso.
Bravissimo. Però tu dici sono riprese, però per me è la vita questa. Beh, cosa. Certo. E poi di progetti, come fosse che tu intendevi cose nuove. Qualcuno mi sta chiedendo, visto che, come hai detto tu, che il film è piaciuto, è andato bene, io mi sono trovato bene, sto cercando idee per un'eventuale opera seconda. Perché no?
Claudio Bisio, intervistato da Alessandro Bertoglio, ci ha parlato del suo primo film da regista, si intitola L'ultima volta che siamo stati bambini. Claudio Bisio sarà ospite di Castellinaria giovedì 23 novembre al Mercato Coperto di Giubiasco. 6 di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguiti, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana. Thank you.